Oggi desidero rivolgere una parola ad una categoria particolare di persone qui presenti. Ai 99enni che non hanno ancora compiuto i 100 anni, vogliamo leggere dalla Genesi il capitolo 17, dove 99 è un numero importante, significativo, e forse parla anche di ciascuno di noi, per ciascuno di noi, perché siamo discepoli, non soltanto credenti, salvati, che gioiamo per la salvezza. Gesù sta cercando degli operai e ha già preparato delle grandi benedizioni per chi si dispone nell'opera, perché gli attrezzi per il lavoro non si danno agli spettatori. La macchina del Formula 1, una moto per il superbike, la benzina e tutto, o a chi si dà? Al pilota. E così sarà. Volete la potenza, volete i doni, volete una nuova unzione da parte del Signore? Oh, presentati sul posto di lavoro e il Signore vi darà tutto il necessario per fare la sua opera a modo suo. Amen. I 99enni possono ascoltare con un'attenzione particolare. Genesi 17, dal primo versetto. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono il Dio onnipotente. Cammina alla mia presenza e sii integro. E io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente». Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: «Quanto a me, ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Ti farò moltiplicare grandemente, ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. A te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne. Io sarò loro Dio». Poi Dio disse ad Abramo: «Quanto a te, tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio tra di voi sia circonciso. Sarete circoncisi. Questo sarà il segno del patto fra me e voi. All'età di 8 giorni, ogni maschio sarà circonciso tra di voi di generazione in generazione, tanto quello nato in casa quanto quello comprato col denaro da qualunque straniero e che non sia della tua discendenza. Quello nato in casa tua e quello comprato col denaro dovrà essere circonciso. Il mio patto nella vostra carne sarà un patto perenne. L'incirconciso il maschio che non sarà stato circonciso nella carne del suo prepuzio sarà tolto via dalla sua gente. Egli avrà violato il mio patto. Padre, nel nome di Gesù, guidaci nella meditazione della tua parola. Cambiaci, oh Padre, formaci per ciò che siamo chiamati a fare. Grazie, oh Padre, nel nome di Gesù. Amen. I 99enni fra di noi, e credo che siamo in tanti, in quanto che credo che questa sia la parola. Si può avere un figlio a 99 anni e la moglie di un 99enne può avere un figlio, può portare avanti la gravidanza per 9 mesi per poi avere la gioia di vedere un bambino nascere sano. È impossibile. Hanno riso sia Abramo che Sara per l'incredulità, per lo stupore, la sorpresa. Grazie a Dio il riso di scetticismo è cambiato in riso di gioia quando hanno visto l'adempimento della parola del Signore. Ma parlo a voi, a noi come 99enni, perché credo che tanti di noi ci troviamo in una situazione senza via d'uscita, senza soluzioni. Continuiamo a pregare anche per la piccola Elena, come anche altre persone che stanno male in comunità nostra. Voglio dire, Dio ha operato nella vita di Abramo quando aveva 99 anni, quando non c'erano soluzioni mediche, finanziarie, economiche, politiche. La scienza non aveva una soluzione a queste difficoltà, e così può essere nella nostra vita, in un campo particolare. Addirittura anche un viaggio fino in Burkina Faso non è una cosa da poco, che il Signore benedica. Dio è potente. Infatti Dio si presenta qui con questa dicitura. Il Signore, Yahweh, l'Eterno, l'Immutabile, colui che è, da sempre che è, e che per sempre sarà. L'Iddio, Yahweh, ci lega molto ai patti, le promesse che Dio dà al suo popolo. È un nome particolare, è un nome rivelato. Dio, mi piace dare questa definizione della grazia. La grazia è quando Dio prende l'iniziativa nella nostra vita, quando tutto è impossibile. Dio prende l'iniziativa. Dio stabilisce dei patti con le persone prendendo Lui l'iniziativa, ripeto. Questa è la grazia. Se noi facciamo qualcosa a Cividale, è perché Dio ci opera da prima che nascessimo noi, ma molto prima anche. A me piace pensare anche alla vasca battesimale che hanno nel Duomo, una vasca che andrà proprio bene per noi, perché per battezzare le persone per immersione, come comanda la Scrittura. Dio è all'opera in quella città e ha chiamato anche noi ad avere la gioia di partecipare alla sua opera. Si è legato Lui a quella città. Anche le preghiere di molti anni fa. Noi siamo, fratelli, la conseguenza di ciò che hanno fatto i nostri predecessori, che hanno fatto perché chiamati, che hanno fatto perché chiamati da Dio, perché Dio aveva un piano, ha già preparato ogni cosa, e noi siamo nella gioia perché siamo partecipi dell'opera di un Dio che opera per patti, per promesse, rivelandosi Lui alle persone. Non, oh, ho scoperto Dio. Ma Mosè dice, ma cos'è quella fiamma, quel fuoco che non si spegne? Era Dio che si rivelava a lui. E così ognuno di noi, nessuno dica, ho trovato Dio. I filosofi lo dicono, le religioni orientali possono inventarsi cose nuove. Noi siamo un popolo che non dice abbiamo trovato Dio, ma siamo stati trovati noi da Dio. Questa è la grazia, questo fa parte del nome del Signore che fa questa promessa. Io sono il Dio onnipotente, El Shaddai. Ora possiamo anche forse cantare dopo. Il nome di Dio, perché se dico vieni Dio debole perché ho un problema, non so quanto fede posso avere, però si chiama un Dio che si chiama il Dio onnipotente, che può fare ogni cosa, allora la mia fede aumenta. Ricordiamoci che nel Vecchio Testamento, anzi nell'Antico Testamento, è scritto più della fiducia che si ha in Dio che non della fede che bisogna avere. Perché la fiducia è basata sulla conoscenza, anche la fede, la fiducia è basata sulla conoscenza della persona nelle quali mani ci mettiamo, ci affidiamo. Invochiamo il Signore, Yahweh, invochiamo El Shaddai, il Signore Dio onnipotente. E poi Dio ha detto, cammina alla mia presenza e sii integro. E devo dire che questa è la parola che il Signore mi ha vivificato. Proprio il Signore mi ha portato a leggere questo brano, poi sono tornato una ventina di volte a leggere questo brano. Vi faccio una domanda, che differenza c'è fra questo? Io dico a qualcuno, io camminerò con te. E un'altra possibilità, tu cammina con me. Tutte e due le frasi vanno bene per Dio, perché Dio ha detto io camminerò con voi per consolarci, per guarirci, per provvedere per noi. Ma voglio dire, nello sviluppo della conoscenza del Signore, nell'ulteriore rivelazione dei patti del Signore, se Dio camminava con Adamo ed Eva, qui c'è l'esortazione ad Abramo di camminare con Dio. Se io cammino con te, io vado dove vai tu. Se io cammino con te, faccio quello che fai tu, ti fermi, mi fermo. Anche questo è bello. Però, se tu cammini con me, tu vieni dove vado io vado di qua, vieni anche tu, vado di là, vieni anche tu, mi fermo, ti fermi anche te. Fratelli, se noi vogliamo conoscere le cose più profonde del Signore, dobbiamo godere della gioia di avere Dio che va dove andiamo noi. Dobbiamo conoscere la pace che ci permette di dire che ovunque siamo, Dio è con noi, per andare oltre, per dire Dio dove vai tu, vengo con te. Ti fermi, mi fermo anch'io, non esci oggi, non esco neanch'io, vai a Cividale, vengo anch'io, vai a San Vito, vengo anch'io, vai a Tarcento, vengo anch'io, vai a Udine, vengo anch'io. Cammina alla mia presenza. Fratelli, vi lascio questa frase importante. Camminate alla presenza di Dio. Dove c'è la sua presenza, andateci. Dove non c'è la sua presenza, fermatevi. E sii integro. Anche questo. Pregato per questa frase, si integro. Vorrei leggere da Esodo 23, un brano che abbiamo meditato anche allo studio biblico. E mentre lo dico, vi voglio esortare ad essere ancora più fedeli, specialmente i giovani, allo studio biblico il mercoledì, che non sarà interrotto nel mese di agosto. Esodo 23, dal primo versetto. Dico una cosa, potrebbe essere scontata. C'è il numero 20, e poi viene il 21, poi il 22, poi il 23. È vero o no? Bravi. Perché lo dico? Perché nel capitolo 20 dell'Esodo ci sono i 10 comandamenti, la costituzione, si può dire, della nazione di Israele, le 10 parole secondo le quali tutto quello che si fa deve essere valutato e giudicato, accettato o rifiutato. 20, 21, 22, 23, arriviamo subito al capitolo 23. Nello stesso contesto, leggiamo e questo fa parte dell'essere integri, non spargere voci calunniose e non favorire l'empio attestando il falso. Non andare dietro alla folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Così pure non favorire il povero nel suo processo. Tre capitoli dopo i 10 comandamenti troviamo il versetto 4 qui, che parla del bue e dell'asino. Se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarrito, non mancare di ricondurglielo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Non violare il diritto del povero nel suo processo, rifugi da ogni parola bugiarda. 8. Non accettare nessun regalo come corruzione. 9. Non opprimere lo straniero. Queste parole non possono essere separate dai 10 comandamenti. Tutti noi alziamo le mani, dice, oh, a posto con i 10 comandamenti. Magari, dice Dio del cielo. Però, se riuscissimo a dire che siamo a posto per quanto riguarda i 10 comandamenti, permettetemi di dire che le scritture dicono che nessuno le osserva, ed è per questo che Dio opera per grazia nella nostra vita, perché siamo sotto condanna, figli d'ira, ma manifesta la sua grazia colpendo il suo figlio Gesù invece di colpire noi. Il giudizio che spettava a noi è stato messo sulla persona di Gesù, ed è per questo che è stato crocifisso, per questo è stato abbandonato dal Padre, per questo è morto, per questo è sceso nella tomba. Ma questa parola, l'applicazione, anche in modo spicciolo, non spargere voci calunniose, aiuta il tuo nemico nel bisogno. Voi sapete che mi piace applicare le cose, leggendo in una versione nuova che sto inventando adesso. Se il tuo nemico ha un guasto, la macchina guasta, e tu passi proprio davanti a lui, fermati, scendi e aiuta a spingere. Il tuo nemico, quello che ce l'ha su con te, che ti ha denunciato, ti ha portato magari in tribunale. Il tuo nemico, chi è il nemico? Chi è un nemico? Oh, siamo chiamati a spingere la macchina, ti manca la benzina, aspetta, faccio un salto da benzinaio e poi ti porto un litro o due di benzina. La fede cristiana non è una cosa spirituale, nel senso che facciamo un'esperienza spirituale e poi quello che facciamo nella carne, Non importa, tanto siamo salvati per fede, tanto siamo figli di Dio, tanto Dio ci perdona. Mosè ci ha dato queste leggi, ma già ad Abramo noi leggiamo anche nello stesso nome. Vedete anche la crescita gloriosa. Abramo, cammina la mia presenza, sii integro e non ti chiamerai più Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Abramo significa padre eccelso. Che bello! Anche noi, gloria a Dio, godiamo della bellezza di essere chiamati figli di Dio. Però c'è di più. C'è un livello più profondo di fede, di comunione con il Signore. E Abramo, il padre eccelso, in questa esperienza qui, viene chiamato non soltanto padre eccelso, ma padre di una moltitudine di nazioni. Fratelli, anche noi dobbiamo scegliere se ci basta essere figli di Dio. Non è poco. Si può dire che è tutto, però figli approvati, figli che sono la gioia del padre, figli che suscitano l'entusiasmo del padre. Dove vogliamo fermarci? Ah, io sto bene su questa spiaggia, figlio di Dio, che anche questo mare me l'ha creato, questo cielo. Fin dove, fratelli, vogliamo rimanere semplicemente, ripeto, non è una cosa da poco, ma semplicemente figli di Dio? Ecco perché l'esortazione non è io camminerò con te, ma è cammina alla mia presenza e sii integro. Anche qui, non fate per piacere questo esperimento con me, perché sarò bocciato. Se toccano certi tasti nella nostra vita, alziamo la testa a posto, a posto. Se toccano altri tasti, forse dobbiamo abbassare la testa. Sì, non parliamo di quello. Quali sono i tasti che preferiremmo che i fratelli non toccassero? Preferiremmo che il Signore stesso non toccassero. Credo, permettetemi di dire, che abbiamo tutti di quei punti deboli. Se qualcuno non ce l'ha, pensi alla trave, alla pagliuzza, quando giudichiamo gli altri. Difficilmente ho trovato, metto anche me in questo gruppo, difficilmente trovo persone capaci di giudicare gli altri che non hanno lo stesso problema. Come fai tu? Sarà molto meno grave, senz'altro. Sappiamo tutti che ci sono dei terroristi che hanno ammazzato 100 persone. E c'è, è vero, tu che hai ammazzato una sola persona, non è così grave come ammazzare 100. La trave e la pagliuzza. Io ho ammazzato solo una persona. Posso dire che merito il perdono, merito la grazia, mi devono perdonare. Il compito del credente è di esaminare la propria vita. Non è neanche il compito del pastore esaminare i segreti del cuore degli altri. Peccato pubblico è vero, misure pubbliche di disciplina. Però voglio rivolgermi ad una chiesa che è santa, che ha una lotta, sì, ma dentro il proprio cuore, per essere integro. Fratelli, vogliamo non giudicare, se stiamo giudicando. Facciamo quella piccola verifica, vediamo se quello che vediamo anche negli altri e anche in noi. Ogni volta che si giudica, specialmente uscendo dalle proprie competenze, c'è un motivo. Esaminiamo il perché del che giudichiamo gli altri, ma soprattutto preparandoci per la Santa Cena, vediamo se siamo integri. Questa parola ho voluto leggere fino al versetto 14 perché parla della circoncisione. Uno poteva magari osservare tutti i 10 comandamenti dati a Mosè. Uno poteva osservare anche tutte le 600 e più leggi dove c'è l'obbligo o il divieto e essere a posto, ma la parola dice che se uno non è circonciso, non fa parte del popolo di Dio. Sarà tolto via dalla sua gente. Egli avrà violato il mio patto. Al giorno di oggi la circoncisione parla dell'esperienza iniziale nel percorso di fede. Quella volta, perché nel Vecchio Testamento si parla di realtà materiali che hanno un'applicazione spirituale nel Nuovo Testamento. E la circoncisione, come dicono già i profeti, che Dio cerca, non è un intervento sulla carne facile, basta avere gli attrezzi giusti. Quello che conta è l'operazione nel cuore, la circoncisione nel cuore. La circoncisione, questo taglio rappresenta la dichiarazione di morti della carnalità dell'uomo, la forza, l'importanza, il valore dell'uomo, il saper fare. Con questo atto già si annuncia, anche perché c'è lo spargimento anche di sangue, si annuncia che siamo salvati soltanto perché moriamo a noi stessi, ad ogni pretesa qualche benedizione, ogni pretesa di diritti di stare alla presenza del Signore. E quando uno si abbandona col cuore, la circoncisione del cuore è ciò che conta, quando uno si arrende davanti a Dio con quell'atto di chinare il capo, che come abbiamo meditato altre volte, quando uno davanti ad un re, davanti ad un imperatore, un personaggio importante, china il capo, questo vuol dire che chi sta davanti, che ha la spada in mano, può tagliare la testa a quella persona. È un segno di arresa totale. Fai di me quello che vuoi. Fratelli, in modo particolare, amici, ospiti venuti a trovarci oggi, vorrei invitarvi a fare questo primo passo nella vita cristiana, chinando il vostro capo, chinando il cuore, arrendendovi il cuore, confessando che il cuore è di carne ed è marcio, irrecuperabile. Che hai una vita che nessuno potrà mai restituirti, nessuno potrà mai liberarti dalla situazione in cui ti trovi oggi. Ma Dio si rivolta ad un 99enne per dire: tu avrai un figlio, fra un anno tornerò. E così dice Dio: arrenditi oggi a me, e tu, fallito, te, che conosci i tuoi limiti, sai quanto è impossibile per te andare in cielo, Arrenditi a Dio, confessa la signoria di Gesù nella tua vita, dandogli tutto quello che sei, dicendo: Signore, io camminerò d'ora in poi alla tua presenza. Non ti chiederò di venire con me perché non ne sono degno, ma io camminerò alla tua presenza. Oggi, se tu preghi in questa maniera, il Signore stesso dirà: io passerò di nuovo da te dopo un minuto e sarà già nato il figlio della promessa.